dati, non viene ricandidato. No, perché il principio è che le candidature le fa il partito, non è che la gente dice mi punge la vaghezza di candidarmi. No, ecco. Allora il partito si dà una regola che è tot mandati e stop, salvo deroga. Questo è sempre stato, credo che addirittura nella tradizione prima del Partito Comunista ci fosse la norma, e non solo del Partito Comunista, che prevedeva che il principio erano due mandati e basta. Anche perché due mandati bastano per avere la pensione, bastavano, adesso basta uno. E di conseguenza poi c'è il principio di deroga, nel senso che se c'è un riferimento politico, un partito se lo tiene, non è che dice dopo 10 anni tu vai in rottamazione. Perché... Però le deroghe, dice, sono individuali, per cui una questione che va risolta dagli organismi del partito, caso per caso, valutando se è il caso di tenerselo oppure di mandarlo. Allora il problema è chi forma questo organismo. Perché se l'organismo è composto dai vecchi elefanti, tutti quanti saranno derogati, se sono invece composti dai giovani turchi, uso la terminologia normale nel linguaggio politico, allora in questo caso ci sarà una certa tendenza a mandarli in pensione, suppongo così. Dica. Ecco, questa è una cosa che devo parlare, già previsto. L'abbiamo detto, vedo che leggete con degli occhi attenti. Altre questioni?
Dei congedi parentali invece?
Dei congedi parentali ho deciso di non parlarvene. No, stanno cambiando la legge, ma finché non l'hanno cambiata no, mi sono dato questa regola. Tendenzialmente non mi occupo delle leggi prima che siano in vigore.
Ce l'ho capito quando dice che prevede il taglio delle sanzioni per mancata dichiarazione di attività estere.
Ma sarà un'altra parte del decreto.
Sì, sempre parla delle salve inflazioni, cioè delle salve inflazioni, anche del taglio delle sanzioni, dice qua, le sanzioni per fisco per fondi a estero, taglio delle sanzioni sulla violazione degli obblighi, per le violazioni sul quadro, che non ho capito cosa sia, si potrà applicare la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15% della montare degli importi non dichiarati. Cosa si parla? Cioè non si capisce?
Fondi maturati all'estero. C'è un bel problema anche quello.
Perché prima c'era una percentuale, adesso la vogliono cambiare.
Sì, sì, sì. Sì. Gli stanno facendo un regime di favore. Naturalmente per chi esporta capitale, non per chi lavora all'estero e guadagna soldi all'estero, per quelli sono tutti tassati, ve lo posso dire per esperienza personale, delizio da sorpresa. Altra questione?
La cosa carina che ho detto ieri su Google, fatto online, quindi non so se era sui giornali oggi, sul fatto che una dichiarazione lasciata dall'ex ministro Scajola, che diceva che ai tempi, ancora prima di diventare ministro, cos'era Cospire, in cui lui era, credo, presidente, diceva che sapeva tutto di...
Sì, questa è una cosa che non ho... è sul giornale di oggi. Il ministro Scajola, che peraltro è un ministro a cui molto dobbiamo perché ha rilasciato alcune dichiarazioni più importanti della storia della Repubblica, come quella meravigliosa: se io dovessi acclarare che qualcuno mi ha pagato la casa, se io dovessi acclarare, è diventato uno stilema ormai, se io dovessi acclarare che qualcuno mi mette i soldi nel portafoglio, mi incavolo. E lui ha dichiarato, minacciando dei suoi colleghi di partito, guardate che io so tutto perché ero il presidente del comitato di sorveglianza sui servizi segreti e quindi aveva delle informazioni segrete. Questo è, o lui mi danta credito o semplicemente lui si è fatto passare delle informazioni, chi lo sa. Però insomma,
bellissimo. Cioè, quell'autorità, quell'intelligenza è legittimata a prendersi...
No, assolutamente no, è commissione parlamentare di vigilanza, attualmente è presieduta da D'Alema, è quella che controlla il buon andamento dei servizi segreti, quelli militari e quelli civili, perché è una cosa molto delicata e sicuramente non è la posizione da cui uno si fa passare i dossier sui suoi nemici politici. Siamo pazzi diventati. Allora, dica.
No.
No,
porta, quindi.
Sa? Quello che può chiedere è che sia cancellato il nome.
Ah, ok.
Questo lo viene fatto sempre, anzi di solito. O quasi sempre.
Avevo letto online, però non ricordo esattamente, che hanno fatto una conferenza, 150 paesi hanno fatto una conferenza per regolare la censura per quanto riguarda Google, insomma, internet. Però adesso non ho il giornale qui perché l'avevo letto online, quindi non ricordo esattamente come era la questione.
C'ha voglia prima che arrivino a capo di questo problema.
Ok, cioè volevo sapere.
C'è la tendenza a.
Anche perché si può veramente mettere una censura, un freno all'internet, no? Quindi tutte queste conferenze, queste cose che si sentono.
No, stanno cercando di fare una regolazione, e la regolazione deve essere globale, per cui ci deve essere una convenzione internazionale che può essere fatta sotto leggi della ONU oppure con altre reti o del WTO, dell'Organizzazione del Mercato del Commercio Internazionale, ma deve essere necessariamente un trattato, una convenzione, una cosa del genere sui paesi che si dotano della stessa disciplina. Perché il problema può essere un problema complicato, perché tutela dei diritti d'autore, tutela dalle truffe informatiche che sono a pacchi, tutela sulla riconoscibilità di chi possiede un sito, tutela sulla segretezza della corrispondenza. Non verranno mai a capo perché gli interessi sono troppo diversi. Per il momento ci sono paesi che censurano, come la Cina, come l'Iran. Altri paesi che non fanno nulla, come l'Italia, altri che improvvisamente lanciano dei programmi di controllo. Però io ho una notizia che è troppo carina, e cioè che Turchia, la censura multa i Simpson, offendono la religione. Dica, Mr. Simpson. Quello pensa. Quello pensa. Che se stesse zitto ogni tanto farebbe anche un po' una figura migliore. Capisco che sia un tecnico, ma dovrebbe capire che è anche un presidente del Consiglio dei Ministri. Allora, capisco che dopo quello che raccontava Barzellette e chiamava la Merkel la culona inchiavabile, tutto può andare bene. Tutto va bene, d'accordo, passa tutto. Però, insomma, se tornassimo un po' a moderare il linguaggio, sul presidente del Consiglio non deve cominciare a dire non è garantita la copertura del servizio sanitario. Questa è una stupidaggine. E quando qualcuno della gente parla troppo scappano un sacco di stupidaggini, non è l'unica stupidaggine che scappa a monti. Allora, la Turchia ha censurato una puntata di Simpson perché era irriverente. A deciderlo è stata la RTUK, l'Alto Consiglio della Radio e Televisione, che monitora i palinsesti. Uno dei protagonisti sta abusando della fede religiosa di un altro per fargli commettere un crimine. La Bibbia è data pubblicamente le fiamme e in una scena Dio e il diavolo sono ritratti in corpi umani. La puntata in questione era anche un pessimo esempio per i giovani, perché li incitava a consumare alcol a Capodanno. Poveretti. E vabbè, d'altra parte è vietato consumare alcol in paesi di fede musulmana. Il problema è che la Turchia non lo è. La Turchia è un paese laico, che ha un partito di governo che invece è moderatamente islamista, e questo sta creando uno slittamento. Era già successo qualche anno fa. Quella volta aveva fatto le spese il povero Winnie the Pooh. Il tenero Sacchiotto era stato radiato dalla TV per colpa del suo amico Piglet, che aveva l'irreparabile difetto di essere un maialino, cioè un essere immondo. Il mondo è diverso e questo è... Non vi leggo cosa ha dichiarato Emilio Fede su Lubi. No, questa è la cosa dell'Ilda ed è una cosa seria. Vabbè, la Sallusti Story ha una puntata dopo l'altra, non finirà mai. Non possiamo lasciare il povero Sallusti, martire del giornalista, solo in questo momento. Sapete che cosa è successo? La polizia è andata a prenderlo e a eseguire la condanna e l'ha portato a casa della Santanchè. Lui è entrato e poi ha fatto il gesto di uscire e l'hanno fatto verbale, evasione, e verrà processato dopodomani. A questo punto si è fatto anche difendere da Ignazio La Russa, noto avvocato, per cui gli danno l'ergastolo, suppongo. E si sta pensando seriamente di proporre la grazia, però lui non chiede la grazia, la Santanchè, non vedo che titolo potrebbe dire la grazia se non per le sue grazie. Il problema è che per chiedere la grazia non bisogna chiedere la grazia è un atto del capo dello Stato, ci mancherebbe anche che graziassero Sallusti. Dunque, la Santanchè è preoccupata per l'udienza di giovedì per l'evasione di Sallusti dai domiciliari. Io ho visto il filmato, lui non è evaso affatto. Lei è una fine giurista, ma se gli danno 2 o 3 anni che succede? Già se dovesse condannarlo questa sarebbe la sua pietà tombale, su qualsiasi grazia, al Quirinale lo sanno bene, tant'è che nel colloquio di domenica tra Napolitano e Severino si è parlato anche di questo, visto che nei problemi della giustizia non sono sufficientemente estesi, si preoccupano del problema dei Sallusti, che ha fatto la tipica stupidaggine da quel grande ingegno che è, e rischia di pagarla molto cara, ma così impara. D'altra parte lui ha sempre sostenuto che la certezza delle pene, no? Che i criminali devono essere perseguiti e la pena deve essere certa. Ah, va benissimo. Il giudice offeso ha detto, bah, per me io anche lo perdonerei, scriverò, se dovesse essere consultato, scriverò poche righe dicendo che sì, il perdono glielo posso anche dare, ma perché io con il lavoro che faccio, questo carcere che non li rieduca e costringe al sovraffollamento e alla detenzione disumana, non lo vorrei per nessuno. Pausa, poi, questo lei non deve scriverlo. Cioè il magistrato si è comportato da uno che conosce queste cose, il carcere non le auguri a nessuno, ma visto che Sallusti augurava a tutti il carcere, così lui che c'è la schiena dritta, sarà bene che la tenga anche sotto la doccia. Questo è invece una classica notizia di un giornalista, che in questo caso Francesco Grignetti, che poverino dice delle cose che non sa. La decisione a questo punto è nelle mani di Mario Monti, tanto per cambiare. Domani il Consiglio dei Ministri dovrà affrontare il tema della incandidabilità, varando un regolamento scritto maiuscolo, cioè non è scrivere un regolamento per dire una disciplina, un regolamento maiuscolo, che detta le regole ai partiti su chi non si potrà candidare. E che io sono balzato. Ho detto, ma questo, cosa sta succedendo in questo paese? Come è noto, il regolamento prevede uno sbarramento all'elezione per chi sia stato condannato a pene oltre i 2 anni. Nelle pieghe del regolamento però c'è anche una bomba orologeria dell'innegabile portata politica, la decadenza dalla carica per chiunque già eletto venga condannato con sentenza definitiva una pena superiore a 4 anni, qualunque sia il reato. E qui nasce il problema, perché Silvio Berlusconi, tanto per non fare nomi, è stato condannato appunto a 4 anni in primo grado, ma in primo grado, qui si parla di sentenze definitive, per cui c'è voglia. C'è da dire che la sentenza di ottobre prevede anche la pesantissima pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, cioè questi reati sono, la frode fiscale, sono accompagnate da una pena accessoria che è la interdizione dei pubblici uffici, che nei casi più gravi è permanente a vita, e in questi casi è una pena accessoria per un certo numero di anni, per cui in quegli anni uno non può ricoprire qualsiasi tipo di pubblico ufficio, non solo quello del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche quello dell'usciere del palazzo pubblico, perché sono tutti pubblici uffici. Allora, siccome sono rimasto un po' sconcertato, sono andato a cercare la norma che mi pareva fosse la norma da richiamare. Forse così non la troverò mai. Legge, invece, eccola qui. Saperi, Forum Pia, federalismo. Normativa, eccolo qua. Questo è il famoso legge sulla repressione della corruzione, approvata il 6 novembre, entra in vigore il 28 dell'11, 28 novembre. Consta di due articoli. E uno dice, ma è una legge breve? No, perché è una legge approvata con questione di fiducia, per cui il primo articolo finisce, se finisce, dove finisce? 46, questo deve essere già il secondo articolo. Eccolo, eccolo, ci siamo? No. Questo è il primo articolo, ah no, facciamo così che viene meglio. Questo è il primo articolo, sì, per forza, questo è il primo articolo, va benissimo. E quindi il primo articolo c'ha la bellezza di 83 commi. Queste sono le conseguenze dell'impazzimento del sistema. Il governo che non ha la certezza della maggioranza, perché non ha base politica, o come il governo precedente che c'è una maggioranza minima, traballante, infedele, cosa fa? Fa dei maxi emendamenti e poi li mette col voto di fiducia. Un maxi emendamento, vi ho già raccontato, comporta un cambiamento delle regole parlamentari, per cui sospende la discussione dei commi, il maxi emendamento prende un'intera legge o mezza legge, ne fa un unico articolo e quell'articolo si vota senza emendamenti, con la fiducia, per cui è appello nominale. La conseguenza sono 83 commi per un articolo. Intorno al comma 63, è una gioia leggere queste leggi naturalmente, che non c'hanno rubrica né titolo né niente, per cui non sa finché non legge. 63, ecco, il governo è delegato ad adottare senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno, per cui entro il prossimo novembre, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento, eccetera. Il signor giornalista non sa distinguere un regolamento da un decreto delegato. E c'è una bella differenza, perché i casi di incandidabilità e di incompatibilità, e adesso vi spiego la differenza, sono casi tassativamente previsti dalla legge, perché incidono su uno dei diritti fondamentali, che è il diritto politico. Diritto politico, diritto attivo e passivo. Quello attivo è votare e quello passivo è essere votato. Incandidabilità e incompatibilità sono dei meccanismi che limitano il diritto di voto. Per cui devono essere tassativamente previste da una legge. Non significa una legge formale, perché è una riserva assoluta, ma basta che sia un atto con forza di legge, come il decreto delegato, e non un regolamento come ritiene il signor Grignetti, che come tale sarà bocciato. La cosa interessante è che il governo la vuole anticipare, benché la delega scada fra un anno, la vuole anticipare adesso, perché la vuole rendere applicabile le prossime elezioni. Perché sennò poco serve. E per fare questo sta stringendo i tempi. Allora, incompatibilità e ineleggibilità sono due istituti diversi. ineleggibile è colui che non può essere eletto, se viene eletto è nulla l'elezione. Più dura ancora è la incandidabilità, che è un'ipotesi prevista essenzialmente per reati di mafia, cioè uno non può essere neanche messo nelle liste, sono annullate le liste se viene inserito, però sono eccezioni. Le figure tradizionali sono l'ineleggibilità e la incompatibilità, che hanno razioni diverse, ragioni diverse. L'ineleggibilità vuole evitare la rottura di quello che è il principio del diritto politico, cioè la par condicio. E allora se tu consenti al sindaco, al prefetto o a qualcuno che esercita in loco, un magistrato che esercita in loco la sua attività, di candidarsi, restando in carica fino all'ultimo della sua funzione, con il rischio di dargli un vantaggio competitivo rispetto agli altri. Per cui si dice, cioè, tu sei sindaco e vuoi candidarti, lo puoi fare, ma dai 6 mesi prima le dimissioni, se no sei incandidabile, ineleggibile, scusate, ineleggibile. Vi raccontavo sotto il caso di Rutelli, che da sindaco di Roma non si era dimesso e pertanto non poteva essere il candidato del centro-sinistra a un'elezione sicuramente persa, se non avrebbe candidato chiunque altro, e lui, per diventare incandidabile, hanno fatto questo piccolo raggiro di anticipare lo scioglimento delle Camere di una settimana. Scandaloso. Adesso non si sa se le Camere vanno a finire come previsto o se invece verranno sciolte prima. Probabilmente verranno sciolte prima, ma è molto probabile che molti degli amministratori che vogliono, locali, sindaci, presidenti di provincia, assessori, eccetera, che vogliono candidarsi, stiano calcolando che possono restare in carica perché comunque le Camere saranno sciolte in anticipo. E siccome Napolitano ha fatto un gesto che non doveva fare, cioè quello di l'ho commentato l'altra settimana, quello di convocare i presidenti della Camera e del Senato per stabilire l'election day, che è una buffonata, perché non c'è nessun election day che può essere stabilito dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, punto, ma lo deve fare con elezioni che si svolgono entro i 75 giorni successivi, e questo Napolitano non lo vuole fare perché vuole arrivare a fine anno, perché deve avere la sicurezza che ci sia la legge di bilancio approvata, e quindi ha fissato il 10 marzo perché è la data utile. Ma ha fissato che cosa? Nulla, però ha detto pubblicamente che la sua intenzione è sciogliere in anticipo le Camere. Vi pare che un Presidente della Repubblica debba dare un messaggio del genere? Anche perché questo sta facendo venire in meno una garanzia del sistema elettorale. Allora, che il suo staff non capisca queste cose, per me è gravissimo, è gravissimo. È la stessa cosa che ha fatto a fin dei bene quando ha nominato Monti senatore a vita, in attesa che Berlusconi formalizzasse le dimissioni, dopo 2 giorni l'ha nominato Presidente del Consiglio dei Ministri. Brutta anche quella cosa, lui non si è reso conto che quello era un'operazione un po' bastarda. Adesso se ne è reso conto, adesso che ha dichiarato quello che aveva già comunicato settimane fa, che Monti non può essere candidato a queste elezioni, essendo che egli è già senatore a vita, e non può essere 2 volte senatore e contemporaneamente senatore e deputato, no? No, no. Allora, nel giorno in cui lui l'ha nominato senatore a vita, qualcuno avrebbe dovuto dire: Presidente, attenzione, perché questo vuol dire che questo è veramente un ministro tecnico, che non potrà candidarsi alle elezioni. Chiaro? E se glielo avesse detto, avrebbe impedito di fare dei gesti che sono chiaramente nel senso di promuovere il Monti bis. Ma il Monti bis ci potrà anche essere, crociamo le dita, finger crossing, ci potrà anche essere nella misura in cui dalle elezioni non risultasse una maggioranza politica, è l'opzione per cui spingono Casini, Rutelli, Fini, Luca di Montero, Fruttero, Lucentini, no, Monteprezzemolo. Ecco. Quella è un'ipotesi di impasse politico del paese, e allora si richiama il tecnico. è l'unica ipotesi di un Monte bis, ma da questo punto di vista diventa sospetta la sua pressione sulla legge elettorale. Sono le cose che si tengono insieme e ogni tanto qualcuno dovrebbe spiegargli dei fondamenti del diritto costituzionale, che non sono difficili, tanto è vero che credo che possiate imparare anche voi. I fondamenti del diritto costituzionale sono un po' delicati. Primo, fra qualche ora noi sapremo come ha deciso la Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione sbagliato sollevato da Napolitano contro la Procura. Penso che sia una decisione molto difficile, perché è molto imbarazzante a dire al Presidente che insomma è un po' fuffa il suo ricorso. Ma Napolitano ha detto: io sollevo il conflitto di attribuzione non per difendere la riservatezza delle mie comunicazioni, ma per difendere la figura istituzionale. Bene. Ma allora, se noi difendiamo la figura istituzionale del Presidente, il Presidente dovrebbe anche capire che lui non può premere per una modifica della legge elettorale dicendo che è costituzionalmente illegittima. Per il semplice fatto che se fosse così visibilmente illegittima, il suo predecessore Ciampi avrebbe dovuto non promulgarla, e avrebbe dovuto non promulgarla. Una maggioranza che fa una porcata a fine legislazione, quale sia la maggioranza e quale sia la porcata, se tocca la legge elettorale, il Presidente deve dire: cartellino rosso, torna a bere un tè caldo. È necessario, Ciampi ha sbagliato. Ma non tocca a Napolitano dire che Ciampi ha sbagliato, perché quella era una legge palesemente legittima, no? Fondandosi su un obiter dicto della Corte Costituzionale che non dice così, perché se no avrebbe dovuto sollevare una questione, ma dicendo, a parte i probabili dubbi, i possibili dubbi di costituzionalità. Allora, che cos'è questo gioco per cui un Presidente della Repubblica incomincia a dire questa è una legge illegittima? Questa legge è stata fatta nel 2005, è stata applicata alle elezioni del 2006, è stata applicata alle elezioni del 2008, e in tutte queste vicende, promulgazione, elezione, elezione, nessuno ha detto che fosse legittima. Diventa improvvisamente illegittima perché adesso ci si accorge che c'è qualcosa di nuovo, e cioè che non abbiamo più due schieramenti che si fronteggiano, per cui quello che vince comunque, se non raggiunge il 50% dei seggi da solo, li sfiora. Ne abbiamo 7.000 di schieramenti, per cui non si sa quanto potrà avere di voti, di percentuale, il partito che vince, e sicuramente sarà una percentuale sotto il 50%. Ma che una legge diventi legittima per delle proiezioni di voto è una cosa che un Presidente della Repubblica non può sottoscrivere, no? Anche perché può essere che magari una campagna elettorale fatta particolarmente bene faccia vincere, che so io, Grillo. Ma capito che nessuno vuole avere Grillo come Presidente del Consiglio dei Ministri, Dio mio, dobbiamo mandare Grillo a parlare con la Merkel. Cioè, già, capito? Dopodiché, mandiamo Crozza. Se dobbiamo scegliere un comico tra Berlusconi, Grillo, Crozza, Bisio, io sceglierei Crozza, almeno può presentarsi sotto diversi spogli, no? Può fare anche Luca di Montezemolo. Insomma, è una questione per cui il comportamento del Presidente della Repubblica deve essere molto vigilato in queste circostanze, e invece abbiamo un Presidente della Repubblica che va a dire bisogna cambiare la legge elettorale perché è legittima, se ne accorge adesso, a 7 anni di distanza. Un Presidente del Consiglio dei Ministri che va a fare un'altra dichiarazione, ha scritto anche un commento violento su questa cosa, per cui si potrebbe anche cambiare con decreto legge. Il governo cambia la legge elettorale a fine legislatura con decreto legge, manca solo che metta cavalli di frise che è armati intorno alla Rai TV e siamo al colpo di Stato. Un Presidente del Senato che dice, beh, potranno mica pensare Bersani e Vendola di governare da soli, che se devo chiedere permesso a te? Perché Berlusconi, Fini e Prodi, i Bossi non hanno governati da soli. Cioè, che livello di sensibilità istituzionale hanno la prima, seconda e terza carica dello Stato? La prima è il Presidente della Repubblica, la seconda è il Presidente del Senato, manca il Presidente della Camera e poi c'è il Presidente del Governo. Prima, seconda e quarta autorità dello Stato prendono zero il diritto costituzionale. Bello, fantastico paese. Allora, la cosa interessante è che il governo è delegato ad adottare il decreto delegato, per l'appunto. Qui ci sono i principi e i criteri direttivi, ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua, e così via. Bella sfilza di principi. Poi, comma 65, lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari. Per cui quando il governo avrà fatto il suo decreto, la sua bozza di decreto, avrà adottato la sua bozza di decreto, dovrà presentarla alle Camere per acquisire il parere. E lì incomincerà naturalmente una battaglia furibonda su questa questione delle condanne sopra i 4 anni, perché prima si pensava sicuramente per le condanne di due anni in su per reati tipici della corruzione e concussione. Questa è frode fiscale, non è uno scherzo. Per cui dire che la frode fiscale non pregiudica il rapporto della persona con l'apparato dello Stato ce ne vuole. Capito? Un'altra cosa sarebbe se fosse un reato, che so io, di propaganda di abuso della stampa, Sallusti. Quello potrei capire, che sia un reato che non incide sul rapporto che il candidato ha con l'istituzione che deve governare, ma frode fiscale? Cioè, vogliamo ammettere che faccia da Presidente del Consiglio, da Ministro, da Deputato, uno condannato pesantemente con sentenza definitiva, non è il caso di Berlusconi che è solo primo grado, per frode fiscale? Non so, però questo sarà ovviamente un grosso problema. Sta di fatto che la questione è anche particolarmente delicata, perché il governo non può dire: bene, ho acquisito il parere, ma a me non importa niente. Potrebbe farlo, perché il parere è obbligatorio ma non vincolante. Però non è in fase di scadenza la delega scade fra un anno. Per cui avremo un governo che emana un decreto con parere sfavorevole della Commissione su una questione che riguarda questioni vitali dei diritti politici nell'anticamera delle elezioni, e con parere contrario della Commissione e senza scadenza della delega. Non è esattamente il massimo della pulizia concettuale. In compenso, ingorgo i decreti subito da fiducia sui costi della politica. Questo merita leggerlo, perché ci dice una cosa: un voto di fiducia sicuro sul decreto che taglia i costi della politica ed uno più che probabile sul decreto sviluppo inaugurano oggi il dicembre terribile di Palazzo Madama, Senato della Repubblica, dove si accumulano i provvedimenti del governo in attesa di via libera. Ben 11 decreti legge, ai quali presto si aggiungeranno almeno altri 3 decreti, ILVA, mille proroghe e quello per le infrazioni dell'Unione Europea, quasi tutti da approvare entro l'anno, con la sessione di bilancio in corso e la pausa per le vacanze che incombe. Per i senatori si profila un tour de force, per il governo un banco di prova molto duro, con una parte della maggioranza distratta dai problemi interni e l'altra della campagna elettorale. Sul decreto sviluppo, sul quale oggi l'esecutivo dovrebbe porre una nuova questione di fiducia, è un atto un braccio di ferro sulle concessioni degli stabilimenti balneari. E quindi andiamo a cercare l'altra cosa su spiagge, eccola qua. Questa è la stampa. Hanno delle spiagge in Piemonte, non mi risulta. Qual è il problema? Ma forse è meglio scritto qua. Un emendamento dei relatori, quindi un emendamento proposto dai relatori, che significa quelli che hanno seguito il decreto sviluppo in commissione e fanno la relazione all'Aula, propongono un emendamento, prevede il rinnovo per 30 anni delle concessioni balneari. Ma il governo è contrario e la Commissione UE ha fatto sapere che così si violerebbe la normativa. sarà lo stesso, dice Simona Vicari, relatrice del decreto per il PDL, che assieme a Filippo Bubbico del PD ha presentato tra l'altro un emendamento che sottopone le sigarette elettroniche allo stesso regime fiscale delle normali sigarette. Interessante, interessante. Tu compri una sigaretta elettronica per smettere di fumare, solo perché sei un debole di volontà, e loro ti dicono: come? Vuoi smettere di fumare? E allora, se tu smetti di fumare, vuol dire che incassiamo meno tasse col monopolio di Stato, e quindi paga la tassa sulla sigaretta elettronica. Non fa una piega. Perfetto. No, questa questione invece è molto delicata, anche perché tocca un pezzo di economia importante, soprattutto in Romagna, un po' meno nel Veneto, molto nelle Marche. È il problema del demanio marittimo. Ve lo dico in due parole perché sarà un tormentone. Nel 2014, se ben ricordo, c'è in scadenza la proroga, e la proroga è stata concertata con la Commissione europea, perché la Commissione europea ha detto: questo sistema per cui le concessioni fatte ai stabilimenti balneari su demanio pubblico, demanio marittimo, sono irregolari per le norme comunitarie, perché sono fatte senza gara. Voi sapete che è una forma quasi ereditaria, no? Per cui si trasmette la concessione tra padre e figlio, e generalmente ci investe la famiglia, si mettono dei soldi per fare i giochini, il baretto, la cabina, la doccia e così via. E l'idea che questa cosa improvvisamente si interrompa e tutta la costa adriatica e un pezzo della costa tirrenica venga messa all'asta significa far finire un'economia. Siccome viviamo in un paese dove la gente non ha fantasia, perché la soluzione c'è, ci sarebbe, ci sto lavorando e vorrei venderla bene, l'unica cosa che si immagina è di fare una norma di legge, infilarla nel primo carretto che passa, in cui si proroga per 40 anni, 30 anni. Questa naturalmente è un'infrazione totale del diritto comunitario, per cui abbiamo avuto già dei procedimenti, già delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione e chiuse dopo una trattativa in cui si è detto: guarda, diamo una piccola proroga, e che finisce tassativamente nel 2014. Per cui dire proroghiamo fino al 2044 è come dire: la Comunità Europea non ci frega niente. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che ci aprono immediatamente una procedura di infrazione, si va di fronte alla Corte di Giustizia e fra due anni avremo una multa che sarà alcune centinaia di milioni di euro all'anno. Siccome ne paghiamo già abbastanza, pagheremo anche queste. Ma in questa fase preelettorale la Camera pensa, questi due onorevoli, di fare una bella figura con i loro elettori dicendo: abbiamo prorogato le concessioni. È una truffa, dica.
Perché, qual è la differenza? Perché la Spagna invece la proroga è da 30 a 75 anni e per noi c'è il problema?
È molto informato lei di questa cosa.
Sì, mi sono informato.
Non lo so quale sia la questione.
La differenza?
Non so quale sia il regime della Spagna.
La Comunità Europea?
Certo.
Ma allora vale anche per la Spagna? Perché
sì, certo. Deve valere anche per la Spagna, bisogna vedere se le condizioni con cui la Spagna ha dato queste concessioni sono identiche a quelle italiane. Noi non abbiamo mai fatto una gara che non risalga al Medioevo. Non so quale sia la condizione della Spagna, o forse la Spagna hanno dei giuristi un po' più bravi dei nostri, perché le soluzioni ci sarebbero con le proprie dita. Ve lo segnalo perché questo è un po' l'effetto di fine legislatura, di questa lunga tramonto della legislatura, in cui tutti quanti si precipitano a fare norme suicida, perché questa è una norma suicida, una norma che non c'è nessuna speranza di andare avanti, però sono norme elettorali, non sono un modo con cui si fa campagna elettorale. E visto che parliamo di elezioni, voi sapete che non si sa con quale legge si va a votare, no? Mancano 100 giorni, c'era un articolo, un titolo che diceva proprio così: a circa 100 giorni dalle elezioni, perché non si sa quando si va a votare, perché Election Day è una bufola totale. E peraltro non si sa neanche chi voglia fare la riforma della legge elettorale, perché tutti stanno ciurlando nel manico. Ci sono varie proposte, non si sa quando si va a votare, non si, se il centrodestra dice vogliamo l'election day, ma questo vorrebbe dire che si va a votare tutti quanti in febbraio, perché il Lazio va a votare in febbraio, perché questo è scritto nello statuto, nella legge del Lazio. La Spolverini non sa leggere queste cose, ma il Consiglio di Stato e il TAR hanno gentilmente ricordato. Tu devi indire entro data certa le elezioni, tu presidente, e le elezioni si svolgono entro tot giorni dallo scioglimento del Consiglio regionale, tassativo. E quindi l'ultimo giorno utile è 10 febbraio, 12 febbraio, eccetera. Per cui se volessero fare l'election day dovrebbero dire allora, anche in Lombardia, dove ancora la convocazione dei comizi elettorali e la fissazione della data credo che spetti il governo, perché applica una legge dello Stato, e la Repubblica Italiana, il Parlamento italiano, vanno a votare lo stesso giorno. Ma questo non si può dire per la Val d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, e credo neanche per il Molise, che c'è una sua legge. Per cui la prospettiva di un unico giorno elettorale mi pare che sia assai difficile. D'altra parte, essendo un sistema a multilivello di governo, ogni livello di governo ha le sue regole, notoriamente, e quindi questo crea alcuni disagi. Non sono i 100.000 euro che costerebbe votare in due giorni diversi, il problema è ovviamente un problema strettamente politico. Ma non si sa quando si va a votare e non si sa neppure con che cosa si va a votare, perché siamo ancora in fase di studio. Dunque, PD e PDL sarebbero d'accordo, ma non Berlusconi, nel fissare la soglia oltre la quale scatta il premio di maggioranza del 12,5% al 40% dei voti, per cui se un raggruppamento, una lista, non si sa, perché se dovessimo votare col Porcellum avremo una coalizione che raggiunge un premio di maggioranza, se la cambiano cambia tutto. Se resta una coalizione, ci vorrebbe una coalizione che arriva al 40% dei voti, allora si attaccano il 12,5% dei voti, così che raggiunge la maggioranza assoluta alla Camera. Del Senato non si parla, il vero problema è il Senato invece. Sotto questa cifra sono previsti, come proposto da Roberto Calderoli, mi alzo in piedi, premi a Scaglioni al primo partito. Bello questo dei premi a Scaglioni, sembra un gratta e vinci, tu puoi vincere 50 euro, 100 euro, 200 euro, e su questo punto il PD alla fine sarebbe pronto ad accettare un premietto di seggi di 52 posti, che alla Camera sono 8% circa, sarebbero 63, sarebbe il 10%, sì, una cosa del genere. Per chi supera il 30%, allora se tu hai il 30% scatti a 36 e qualcosa per cento, cosa te ne fai? Boh, la maggioranza non ce l'hai, per cui comunque devi fare una coalizione con qualcun altro, il quale per il resto della legislatura ti tiene per i capelli e ti molla quando vuole, oppure ti dice vuoi fare una coalizione con me? Allora facciamo presidente Monti. Ovvero 10 seggi in meno rispetto a quelli della proposta da Limonte, che è un tecnico. In cambio però i democratici chiederebbero una soglia di sbarramento al 5%, cioè innalzerebbero la soglia di Porcellum, ma proprio in questo è porcellissimo, perché la soglia di sbarramento è diversa a seconda che sia il primo partito sotto la soglia di una coalizione, cioè la Lega, oppure Casini, insomma, cioè proprio fatte, le norme di quella legge sono fatte proprio partito per partito. Allora, mettendo l'asticella del 5%, questo vuol dire che, poi bisogna vedere come lo calcolano, che i partiti che non raggiungono, si suppone a livello nazionale, il 5% dei voti, non concorrono alla partecipazione dei seggi. Questo escluderebbe di botto una serie di piccoli partiti, tra cui probabilmente anche la Lega correrebbe il rischio, perché il 5% a livello nazionale non credo. Penso che Casini il 5% ci metterebbe la firma. Rutelli e Fini sono lontanissimi, salvo che non si mettono in mezzo, insieme, capite, sarebbe difficile da capire, tutta una serie di gruppi, gruppetti di verdi sparirebbero, sparirebbero anche i partiti a sinistra del SEL, per cui in questa logica, siccome tutta questa dispersione di seggi non c'è, questo farebbe aumentare la percentuale dei partiti che superano il 5% e quindi renderebbero più raggiungibili le soglie. Sono alchimie micidiare. L'intesa però, se esiste, nasce sotto cattivi auspici. Benissimo, andiamo avanti. Questa è la situazione del paese. Ilva, ma anche qui siamo messi in una maniera piuttosto complessa. Oggi è martedì, lunedì mattina mi scrive un giornalista che ha avuto il buon gusto di non telefonare come fanno di solito per chiedere un parere, un'intervista, posso fare un'intervista? No, credo che abbia scritto tutti quanti i costituzionalisti, sulla legittimità del Salva Ilva, del decreto Salva Ilva, e che io ho avuto la cattiva idea, pioveva, di rispondere dicendo scusi ma io non sono uso a commentare cose che non conosco, il decreto non c'è. Prima di dirlo sono andato a consultare la Gazzetta Ufficiale, non c'era traccia. Allora lui mi ha risposto, sì, ma è stato appena pubblicato la bozza ufficiale del decreto, mi ha mandato un decreto in formato Gazzetta Ufficiale. Cioè sembrava veramente che fosse, era pubblicato da una testata giornalistica, sembrava che fosse la bozza ufficiale del decreto, e invece è stato cambiato. Cioè, tra quello che ha approvato il governo e quello che è stato pubblicato ieri, in data 3 dicembre, dalla Gazzetta Ufficiale, c'è una profonda differenza, sono due atti diversi, ma non di poco, di tanto, di tanto. Il che vuol dire che c'è stato un apporto della Presidenza della Repubblica in fase di emanazione. Devo dire che a me piaceva più per quello di prima. Non so chi siano i tecnici che ci hanno messo le mani e in genere non so se ho molto simpatia per i tecnici che lavorano con questo governo, non ce ne ho anche molto per quelli che lavorano con la Presidenza della Repubblica evidentemente, però lo trovo nettamente peggiorato. Che cosa è successo? Allora, le notizie naturalmente non sono molto attendibili. Un testo che nei fatti stravolge quello approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri. Non si tratta più di un decreto salva Ilva, pare di capire perché è diventato un provvedimento di carattere generale. Sì, ma siccome ho trovato non sul sito della Gazzetta Ufficiale che non pubblica l'atto, ma sul sito ottimo che vi consiglio del Comune di Iesi, che per tradizione pubblica sempre gli atti normativi, ma da numerosissimi decenni. Eccolo qua, Gazzetta Ufficiale Comune di Iesi. Papam, ecco il decreto. Allora, aumentiamo la visibilità. Questa è la motivazione, visti gli articoli, visto il decreto ministeriale dell'ambiente di cui, con il quale si è provveduto al riesame, autorizzazione integrata rilasciata alla società Ilva per l'esercizio dello stabilimento siderurgico, bla 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 bla. Considerato che l'autorizzazione integrata e il piano operativo Ilva assicurano l'immediata esecuzione di misure finalizzate, bla bla bla, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizione, bla 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 bla, ritenuta, considerato che la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva costituisce una priorità strategica dell'interesse nazionale, vista la delibera su proposta del Presidente, emana il seguente decreto. Per cui la motivazione del decreto è collegata all'Ilva. Dire che questo non è un decreto salva Ilva fa ridere, ma hanno cercato di mascherare il testo e secondo me hanno fatto molto male. Guardate come è scritto, in caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, per puro caso, individuato per caso, se dovesse acclarare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione e guadagni, non inferiori a 200 da almeno un anno e che parlino pugliese, Qualora vi sia assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione, il Ministro dell'Ambiente, in sede di esame, può autorizzare la prosecuzione dell'attività. Efficacia dell'autorizzazione integrata e ambientale rilasciata all'ILVA, articolo 3. L'impianto siderurgico della società ILVA costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale. Mi ricordo la barzelletta di quello che non sapeva come comunicare al suo soldato che gli è morto il padre. Mi è seduto in fila e ha detto: tutti coloro che è morto il padre facciano un passo avanti. Sono stati tutti fermi. Soldato Baldini, passo avanti. Ecco, è così, no? Una norma generale astratta, chiunque dovesse acclarare che è un impianto strategico nazionale, scatta questa norma. Poi l'articolo 3 dice: tu sei soldato Baldini, fai un passo avanti. E gli è sembrato di fare una grande cosa in questa maniera. Secondo me questa cosa ha peggiorato, perché il primo decreto io l'avrei difeso. Il primo decreto l'avrei difeso perché era un decreto molto più mirato, in cui diceva sostanzialmente questo. Smontiamo una delle. Io non ho letto l'intera ordinanza della Procura perché non era pubblicata, poi pare che abbia 500 pagine, francamente. Preferisco Proust, se proprio devo leggere 500 pagine, ecco. Pare che uno dei pezzi forti dell'ordinanza della Procura fosse legata al verso il discorso, il filo del discorso, fosse legata, era legata al problema bloccare un'attività che è un'attività ad impatto ambientale gravissimo, riconclamato, è da 9 anni che fanno indagini, eccetera. E poi avevano verificato che c'erano delle mancanze della amministrazione dell'impresa rispetto agli obblighi assunti, e ecco cosa volevo dire, che l'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale, era un atto amministrativo e quindi non era un atto che poteva essere applicato in deroga alle leggi. Se le leggi dicono questi sono i coefficienti e tu non li rispetti, non è che con un atto amministrativo puoi aggirarlo. Per cui in sostanza il senso del decreto approvato dal governo era essenzialmente quello di recepire in legge l'autorizzazione integrata ambientale, in modo di smontare un argomento del giudice, quello della mancanza di una norma di legge. Detto questo, il decreto aveva una sua nettezza e diceva: questa è la normativa e applicando questa normativa si riapre l'attività e sono riemessi in possesso dei beni i titolari delle imprese e scattano una serie di controlli e sanzioni adesso stabiliti dalla legge, perché prima controlli e sanzioni erano stabiliti da un atto amministrativo, che non è una bellissima cosa. Per cui da questo punto di vista faceva un po' di pulizia formale, ma la forma è importante, ma faceva anche implicava anche un discorso sostanziale. Tu sei un giudice penale, giudice di tanto, se no procura e GIP, giudici penali, hai il compito di perseguire reati. I reati sono reati individuali, per cui tu stai perseguendo il signor Riva perché non ha ottemperato, ha truccato carte, ha fregato soldi, quello che volete. Stai perseguendo questa cosa. Per di più stai perseguendo un reato ambientale e quindi io faccio un sequestro di impianti inquinanti, un sequestro dei beni prodotti in violazione della legge e così via. Ma l'autorità giudiziaria non è le autorità amministrative, non ha un interesse pubblico in cura, per cui non è che possa dire adesso io faccio prevalere il diritto sull'ambiente, il diritto del lavoro, come ho sentito dire a qualcuno dei giudici Tarantini, francamente mi sembrava un discorso un po' sciocco. Ha da perseguire un reato, applicazione obiettiva della legge penale, punto. Quale sia il sistema con cui si esce dalla situazione di inquinamento e di danno della salute, eccetera, non è una cosa che possa disporre il giudice penale, questo deve disporre l'amministrazione. Per cui benissimo ha fatto il giudice penale a bloccare una situazione, ma questa situazione non è legge, è un provvedimento cautelare, non è neanche una sentenza, attenzione, perché la legge non può mai andare contro una sentenza del giudice, ma se il giudice emana un provvedimento cautelare perché ha a protezione di un interesse pubblico penalmente tutelato, questo non è legge. Questo è un provvedimento cautelare, come se ti dicessi tu non puoi continuare a scavare quel muro. Non è che questo lo deciderò io poi giudice penale quando lo puoi scavare, no? Ci saranno degli altri autorità che vengono e dicono allora qui si blocca, si fa, eccetera, perché sennò saremo impazziti. Per cui l'idea che il governo facesse un decreto legge in cui assumeva una politica legislativa e non amministrativa, una linea di azione legislativa per ripristinare condizioni di normalità, tollerabilità, eccetera, a me non sconvolgeva. Che invece lo faccia in questo modo un po' buffo, per cui prima fa una norma generale astratta che si opera in tutti i casi, per poi dirlo adesso soldato Baldini viene avanti, io trovo una barzelletta e non mi pare che sia stata fatta con molto discernimento. Che cosa può succedere? Si nomina un garante, ma questo è l'AIA in sostanza, il garante è retribuito, c'è una copertura degli oneri per pagare il garante e così via, sono misure. Ma questo, quello che è il vero contenuto sta nell'AIA, che è un malloppone, che è tutta una questione di come si arriva al risanamento dell'ILVA senza chiudere l'attività, con sanzioni anche molto pesanti se non si raggiungono gli obiettivi, per cui quello che deve fare il giudice è punire se non viene rispettato quello che è previsto nell'atto legislativo. Almeno io la vedo così. E qui invece secondo me si è fatto una cosa un po' stupidamente mascherata, anche perché se la vuoi mascherare, la maschera va bene, tira via tutti quanti i riferimenti all'ILVA, fai un decreto legge in cui dici ovunque sempre ci sarà un'AIA che fa interrompere, questo lo poteva fare con legge, perché tra l'altro i poteri cautelari del giudice sono stabiliti dalla legge, non sono stabiliti dalla Costituzione. Per cui che una legge dica in via generale astratta che un giudice non può congelare una situazione da dove ci sia un piano legislativo approvato per sbloccarla, non sarebbe una norma neanche da non salutare con favore, perché c'è un limite a tutto, no? Non è che a Taranto notoriamente c'è una guerra culturale tra quelli che sono a favore e quelli che sono contro l'ILVA, ma non è questa una guerra di religione che poi diventa a colpi di ordinanza del giudice, perché questo non fa bene neanche al senso dell'organizzazione giudiziaria. Allora adesso ci sono varie fasi. Primo, questi sono provvedimenti cautelari, tra l'altro alcuni anche restrittivi della libertà, per cui particolarmente pesanti, ma questo non incide, questa legge non incide su quello. E sono sottoposti a riesame, sono emanati con l'autorizzazione del GIP, giudice delle indagini preliminari, e tutti i provvedimenti limitativi dei diritti e libertà possono essere impugnati, sono stati impugnati davanti al giudice del riesame ed è a giorni. È il meccanismo che vi spiegavo stamattina, no? Entro 48 ore il giudice convalida, quel suo provvedimento di convalida può essere impugnato. L'autorizzazione del giudice a limitare la libertà personale di arrestare una persona può essere impugnata di fronte al giudice di esame. Cosa può succedere davanti al giudice di esame? Può succedere che la procura chieda che il giudice sollevi una questione di legittimità di questa legge. Bisogna vedere se c'è la rilevanza. Allora questo bisognerebbe riuscire a capire, studiarsi l'ordinanza, capire esattamente in che misura la convalida di quelle misure cautelari sia incisa da questa legge. Non è un problema delicato, ma penso che quello possa avere materie, e sarà un bel problema che deve risolvere il giudice del riesame. L'altra ipotesi è, tanto ventilata, che si sollevi un conflitto di attribuzione, ma da questo punto di vista devo dire la verità, a me pare una via abbastanza impraticabile, per il semplice fatto che il conflitto di attribuzione, se è vero quello che ho sempre sostenuto e che vi ho anche raccontato, e cioè che l'ultima fortezza, la chiamo così, è un titolo di un libro che avevo scritto su queste cose, cioè è un rimedio residuale, e la Corte l'ha sempre detto. Questo comporta che si possono anche sollevare quei conflitti di attribuzione contro atti legislativi, come un decreto legge, ma solo quando non ci sia altro strumento processuale. Per esempio, il decreto legge che togliesse la competenza del giudice non potrebbe essere impugnato nel corso di un giudizio, perché non c'è più giudizio. In quel caso il decreto legge sarebbe uno strumento con cui è lesa la prerogativa di un potere dello Stato. Ci sono casi, alcune volte la Corte ha anche accettato conflitti di attribuzione su atti legislativi, in particolare mi ricordo uno della Corte dei Conti, perché quel decreto legge toglieva un potere alla Corte dei Conti. Tolto quel potere non c'è più nessun giudizio in cui sollevare la questione. E allora questo è un caso di incisione diretta del decreto legge sulle prerogative di un organo costituzionale. Ma qui per definizione non siamo in quel caso, per il semplice fatto che se c'è un riesame, il conflitto di attribuzione diventa un'alternativa alla questione di legittimità costituzionale e di conseguenza non c'è residualità, per cui se solleva il conflitto di attribuzione la Corte emanerà rapidamente una ordinanza in Camera di Consiglio in cui dirà inammissibile. Se invece solleva la questione, il processo si interrompe, ovviamente. Stavo guardando soltanto se c'è un comunicato stampa per il conflitto, perché è atteso per questa sera se riescono ad avere una decisione, ma pare no. Capite, se solleva la questione, il governo è contento, perché solleva la questione e si interrompe il processo. Nel momento in cui il giudice solleva la questione di legittimità costituzionale, il processo principale si interrompe e riprenderà quando la Corte ha risolto la questione. 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, 3 mesi, intanto comunque agisce il decreto legge che sospende impropriamente gli atti, le misure cautelari del giudice, per cui non c'è questione. Soltanto nell'ipotesi in cui la Corte dichiarasse illegittimo il decreto legge fra qualche mese, solo in quel caso il processo dovrebbe essere ripreso e si dovrebbe richiudere l'ILVA. Però capite che questo è al di là del venire. Non c'è nessun comunicato stampa, vuol dire che evidentemente il problema non era stato tanto semplice. Legge elettorale è un passo della rottura. Bene, siamo sempre lì. Non lasciatelo sfuggire. E se avete altre cose? sull'ILDA, se volete leggervi il decreto, ma vedrete che non è molto incisivo. Cioè, in che misura interviene sulla questione del giudice? C'è scritto a un certo punto. Le disposizioni di cui al comma 1, per cui in caso di stabilimento di interesse strategico, qua siamo non sulla parte ILDA, ma sul primo articolo, la parte generale, in caso di stabilimento di interesse strategico, il Ministro dell'Ambiente può ordinare, può autorizzare la prosecuzione dell'attività per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi e la condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione. Poi il quarto comma del stesso articolo dice: le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tal caso i provvedimenti di sequestro non impediscono nel corso del periodo di tempo indicato l'esercizio dell'attività di impresa. Questa è la norma generale, per cui i beni restano sequestrati. Cioè, questa sembrerebbe la soluzione che viene fuori. I beni restano sequestrati, ma l'attività continua. Come si può svolgere l'attività all'interno di un bene sequestrato? Questo è un problema a cui non so rispondere, perché i sequestri hanno diverse finalità. Bisogna riuscire a capire un problemino un po' delicato, che non so se ho molto voglia di studiare, ma vediamo se qualcuno lo studia nel frattempo, casomai ve lo riferisco lunedì. Bene.